Abbiamo parlato della situazione dei ragazzi e del momento che stanno vivendo. Anche questa socialità che passa attraverso la rete rappresenta davvero una novità, perché se siamo abituati a vedere i nostri figli, no, sugli smartphone o al computer, che insomma comunicano con gli altri ragazzi normalmente attraverso i social, adesso è quasi esclusivo questo modo ovviamente di relazionarsi. E quali sono però i rischi della rete? È importante ribadirlo, perché come avrete appreso proprio negli ultimi giorni c'è stato un nuovo caso di revenge porn che ha riguardato una ragazzina di 14 anni che è stata ricattata, e sono stati ricattati anche i suoi genitori per non pubblicare le foto intime della figlia. È stato arrestato insomma l'uomo che ha ricattato la famiglia, era un 21enne che si era procurato le immagini dopo una breve frequentazione con la ragazzina. E insomma aveva estorto alla famiglia già 2.000 euro quasi, e ne aveva chiesti altrettanti o anche di più, 5.000 mi sembra, per continuare a non pubblicare le fotografie. A fortuna insomma la famiglia ha avuto il coraggio di denunciare alla polizia, con un'operazione ovviamente è stato arrestato l'uomo. Ma questo è uno dei rischi della rete per i nostri ragazzi, che forse sottovalutano perché forse non sono ben informati. Noi ringraziamo e salutiamo la nostra ospite, che è la dottoressa Assunta Esposito, vice questore aggiunto della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Ben trovata, dottoressa Esposito, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Beh, grazie a lei per il suo contributo, necessario più che mai in questo periodo che stiamo vivendo, raccontare alle famiglie, ai genitori quali sono i pericoli della rete, perché tutti quanti più o meno sanno che ci sono dei rischi, però forse a volte i genitori non hanno la percezione di quanto questi rischi siano proprio lì, dietro l'angolo per i loro figli, dottoressa Esposito.
Certo, sicuramente i genitori sono in molti casi impreparati di fronte a questi pericoli che la rete pone, ma noi anche attraverso degli incontri con gli stessi genitori, oltre che con i ragazzi, da anni li sensibilizziamo su questi effetti collaterali, potremmo dire, della navigazione, che ha sicuramente tanti benefici, ma anche insiti questi pericoli. E quali? Lei prima parlava della vendetta, no? Del revenge porn, che è stata di recentissimo introdotta come nuova figura di reato dal 612 ter. Ma questo è solo uno dei possibili effetti. I ragazzi, navigando tanto in rete, essendo tanto presenti sui social, danno tante informazioni, lasciano tante informazioni che poi possono essere utilizzate da soggetti malintenzionati, per esempio. Infatti nel periodo sia del primo lockdown che diciamo di quello soft che si è avuto in quest'ultima fase, i ragazzi sempre più da soli con i propri smartphone, con i propri computer, sono stati per esempio vittima di adescamenti online e quindi vittima di soggetti malintenzionati che li hanno contattati in rete per iniziare delle conversazioni che poi molto spesso per esempio sfociano con la richiesta di invio di materiale sessualmente esplicito. E il rischio non è solo l'adescamento che rimane diciamo così online, il rischio è poi sempre che si arrivi a chiedere un incontro dal vivo, e quindi che questi ragazzini poi possano essere avvicinati da personaggi pericolosi, che poi sono i pedofili. E quindi noi infatti ci occupiamo come Polizia Postale anche di tutto quello che riguarda la prevenzione e il contrasto in materia di pedopornografia online.
Certo.
E quindi poi insomma altri rischi sono legati essenzialmente alla condivisione di queste immagini, il fatto che il cosiddetto sexting, l'abitudine che ormai hanno i ragazzini anche molto piccoli di fare queste foto, questi autoscatti e di condividerli con l'amico, con il fidanzatino, che naturalmente poi possono essere utilizzati e per, come il caso che descriveva lei, per ottenere materiale magari sempre più spinto e quindi in termini di revenge porn, e come vera e propria estorsione quando queste immagini vengono utilizzate per ricattare la vittima, per esempio per avere del denaro.
Dottoressa esatto. Esposito, il quadro è inquietante, no? Come genitori io penso che tutti quanti siamo terrorizzati all'idea che possa accadere una cosa del genere ai nostri figli, però lei ovviamente come esponente della Polizia di Stato ci può dire che il fenomeno è dilagante, cioè mentre noi quando lei ci fa questo racconto come genitori attuiamo una difesa, diciamo va bene ma non accadrà mai, no, a mio figlio.
Certo,
i dati
certo.
Invece ci dicono che questo è un fenomeno molto presente. Che cos'è che ci sfugge, dottoressa?
Allora, sicuramente io le parlo come rappresentante della Polizia di Stato, ma anche come genitore. Mm-hmm. Noi pensiamo che i nostri figli non possa mai capitare, perché magari pensiamo di aver parlato con i nostri ragazzi di quelli che possono essere i rischi all'esterno. Il problema è che noi come genitori di un'altra generazione, che quindi conosceva la rete in maniera solo, come dire, marginale, perché era assolutamente agli albori, no? Quando mm-hmm. ci affacciavamo noi. Non siamo in grado forse di spiegare loro quelli che possono essere i rischi di questi anni, e quindi dobbiamo noi stessi fare forse un bagno di umiltà e cercare di approfondire delle tematiche che ci sfuggono, e questo forse lo possiamo fare proprio chiedendo ai nostri figli di spiegarci quelle che sono le cose che loro fanno in rete. Io non sono tanto per un approccio di controllo di quelli che sono gli strumenti informatici, no? Un po' l'approccio dell'investigatore, sì, che spesso invece i genitori hanno. Sono sicuramente per il dialogo, perché se a me non è chiaro quello che fa mio figlio in rete, quale occasione migliore per chiederglielo e per farmi spiegare magari dei meccanismi che mi sfuggono, perché in questo modo col dialogo posso per esempio cogliere dei segnali che possono essere l'isolamento, non so, i disturbi del sonno, il fatto di avere un comportamento agitato, perché naturalmente questo è indice di un malessere. Il malessere può essere, parlando dei fenomeni che dicevamo prima, quello di essere in contatto con dei soggetti malintenzionati che magari ci fanno delle richieste strane, ma anche essere vittima per esempio di cyberbullismo, cioè essere vittima di atteggiamenti prevaricatori all'interno della classe, del gruppo, sì, di amici. Quindi l'unica cosa secondo me che i genitori devono fare è instaurare un dialogo, che so che è difficilissimo in una fase dell'adolescenza per esempio, ma che deve essere cominciato da piccolissimi, perché, ed è questo un altro dato che le posso fornire, noi vediamo che vengono da noi a fare denuncia genitori i cui figli sono stati vittime di adescamento oppure di cyberbullismo, che sono veramente piccoli, 11-12 anni. Mamma, perché? Mia. Perché naturalmente già così piccoli ormai hanno la possibilità di utilizzare gli strumenti informatici.
Oh, e qui, dottoressa Esposito, ecco, e qui, dottoressa Esposito, si apre anche una questione, no? Perché molti genitori diranno: sì, ma ad un certo punto lo smartphone, ad esempio, no, ce l'avevano tutti i suoi amici, i suoi compagni di classe, e noi non abbiamo potuto non regalarglielo, altrimenti lui si sarebbe sentito ovviamente isolato,
diverso
esatto.
Altri.
Quindi diciamo, certo, che è un ragionamento che i genitori fanno spesso, questo, ed è forse l'unica vera molla che spinge un adulto a mettere in mano una Ferrari come uno smartphone ad un ragazzino. Però a quel punto si apre una questione, perché, dottoressa, noi stessi come adulti non sappiamo, non conosciamo le potenzialità del nostro telefono, e anche i social magari li adoperiamo distrattamente. I ragazzi invece, insomma, hanno bisogno forse di essere istruiti e guidati, e a volte i genitori, certo, non sono proprio in grado e non sono le persone adatte a farlo.
E allora devono farsi aiutare, perché come giustamente ha detto lei, usando la metafora della Ferrari, noi nel momento in cui regaliamo ai nostri figli uno smartphone, e gli mettiamo in mano una macchina potentissima che devono essere in grado di poter condurre, altrimenti vanno incontro ad un incidente sicuro. Quindi devono farsi aiutare, devono farsi consigliare da chi è più esperto per capire anche quali limiti mettere alla navigazione, ma anche nel concreto con il proprio figlio può essere utile stabilire per esempio che la navigazione avvenga solo per alcune ore del giorno, quando magari io sono in casa e ho la possibilità di essere presente mentre mio figlio utilizza lo smartphone, perché altrimenti se invece lo lascio da solo in casa e per ore ha la possibilità di utilizzare il telefonino, devo poi immaginare che la solitudine magari lo porterà a cercare amicizie in rete con degli sconosciuti e quindi lo aprirà ad una serie di pericoli inauditi. Io dico sempre, prima ci preoccupavamo come genitori di evitare che i bambini, che i ragazzini uscissero da soli di casa, e al momento siamo invece ci sentiamo più tranquilli perché lo sappiamo nella cameretta, ma saperlo nella cameretta con uno smartphone equivale praticamente a lasciarlo per strada.
Brava.
Quindi bisogna sicuramente adoperarsi in qualche modo. Chi non ha in famiglia un cugino, un parente che sia un po' più smanettone, ecco, bisogna farsi indirizzare e poi spiegare anche ai ragazzi. Io per esempio, se le mie figlie devono scaricare delle app, e lo devono fare, devono chiedere la mia autorizzazione, quindi se, altrimenti, ecco, in quel caso lì vedo il telefono che hanno e controllo quello che hanno la disponibilità di utilizzare. Le metto in guardia su quelli che sono i fenomeni che apprendo nel mio lavoro, immagino. Ma che leggiamo ormai tutti
sì,
i giorni dai giornali.
Però, dottoressa, immagino che lei, insomma, poi vederli con i propri occhi, lavorarci su, è una cosa dolorosa. Insomma, ogni tanto ci capita di leggere testimonianze insomma, dei suoi colleghi della polizia postale, che insomma sono
sì,
testimonianze
soprattutto
dolorose.
In materia di pedopornografia.
Vero,
è veramente doloroso, certo, anche quello. Bisogna spiegare ai ragazzi che poi navigare in rete significa imbattersi tante volte in contenuti veramente inappropriati, non adatti per l'età, per il contenuto di violenza. Eppure nelle ultime attività di indagine che abbiamo condotto sul territorio piemontese, dove appunto io presto servizio, ci è capitato di vedere ragazzini, ripeto, molto, molto piccoli, 11 anni, 12 anni, che magari hanno scambiato del materiale pedopornografico, perché magari sotto forma di sticker gli arrivano queste immaginine che loro condividono senza neanche rendersi conto del disvalore che è sotteso a questo comportamento, proprio perché è diffuso, è veramente molto diffuso questo materiale, e naturalmente la facilità con cui gli strumenti anche di messaggistica istantanea che i ragazzi hanno a disposizione consente loro di utilizzare. Quindi bisogna veramente stare molto molto attenti. Io capisco, regalare lo smartphone ormai è una necessità, l'ho fatto anch'io quando mi è stato chiesto, però ecco, bisogna veramente fare un'opera di controllo, che però, ripeto, non deve essere il controllo poliziesco, deve essere il controllo basato sul dialogo. Perché è necessario già da subito percepire quelli che possono essere i sintomi di un disagio, prima che sia troppo tardi.
È quello,
per esempio, dovremmo sentire a breve delle ragazzine che sono venute fuori da un'indagine come vittime di adescamento, di un adescatore seriale. Stiamo parlando di ragazzine di 11 anni, è veramente una cosa che può lasciare un segno poi nel prosieguo, diciamo, nello sviluppo della personalità.
Assolutamente
di queste,
sì,
di queste
e
ragazze.
Qui però insomma ci sono dei genitori che ad un certo punto, no, si sono accorti, ma potrebbe essere tardi, perché il danno psicologico è già stato fatto a questi ragazzi.
Certo.
Fortuna nel suo caso, immagino, dottoressa, non si è arrivati ovviamente all'arresto, però insomma già il danno psicologico è fatto. Senta, c'è un messaggio da parte di un ascoltatore che si chiama Armando, è molto lungo, lo riassumo, mi scuso Armando, ma questo messaggio è lunghissimo, però insomma è interessante il quesito che lui pone, perché dice: è stato regalato a mia figlia undicenne in regalo, sì, appunto, come smartphone alla prima comunione, e ha cominciato a fare video e metterli su TikTok con le amiche. Effettivamente anche questa è una pratica che si vede, ragazzine che fanno ballettini, no? E si fanno anche dei selfie e mettono appunto queste immagini, questi video su TikTok. Io ho cominciato, lui dice, a preoccuparmi quando ho visto che le movenze cambiavano e che loro, per imitare i messaggi che gli arrivavano, insomma, si stavano trasformando in qualcos'altro. Questo è un genitore attento, si è accorto che evidentemente qualche cosa era cambiato, però non sempre è facile rendersene conto. Quindi, Armando, grazie per la tua testimonianza. È un invito a
proprio
tutti.
TikTok è uno di quelle piattaforme che ricorrono spesso, perché naturalmente sono diffusissime tra i minori, e proprio per questo motivo possono essere focus privilegiato per i soggetti malintenzionati, perché sanno che sono piattaforme prevalentemente scelte dai ragazzini e dalle ragazzine. Quindi è veramente facile poi iniziare una strada che può rivelarsi pericolosa. Bisogna veramente essere molto molto attenti, molto seguirli per quanto possibile nella navigazione quotidiana. Uno, per esempio, dei problemi che c'è stato proprio con il lockdown è il fatto che ci fosse una frequentazione illimitata dei social, perché tra la didattica a distanza e il tempo libero questi ragazzini avevano solo lo smartphone, solo il tablet. E bisogna invece, anche proprio per evitare il rischio di un internet addiction, limitare le tempistiche. Non si può stare tutto il giorno connessi alla rete, anche perché si perde il contatto con la realtà.
Ecco, questo è un altro dato inquietante. Dottoressa Esposito, due domande veloci sul lavoro della polizia postale. La polizia postale va nelle scuole, è chiamata nelle scuole anche elementari a questo punto, perché se stiamo parlando di ragazzini di 11 anni, a fare questo tipo di informazioni, voi insomma avete un rapporto?
Sì, lo facciamo da anni, e chiaramente negli anni è cambiata. È cambiato il target, perché ci rivolgiamo a ragazzi sempre più piccoli, quindi se prima le elementari, anche per il fatto di affrontare tematiche insomma abbastanza scabrose, non erano scuole che noi toccavamo, adesso invece cominciamo proprio dalle elementari fino alle secondarie di primo grado, perché naturalmente è lì che c'è l'humus più recettivo. Così come ci rivolgiamo anche ai genitori con degli incontri serali. In questo periodo naturalmente tutto si è trasformato, quindi gli incontri avvengono online attraverso queste piattaforme che però comunque ci consentono di mantenere, almeno per questi mesi ancora, un contatto diretto con i ragazzi.
Ecco, questo è molto importante, perché le famiglie hanno bisogno anche di sapere che insomma ci sono dei punti di riferimento. È per questo che sono stata molto contenta che lei abbia accettato il mio invito, dottoressa Esposito.
Grazie.
Nella mia trasmissione, perché noi parliamo direttamente ai genitori, alle famiglie italiane, e anche arriviamo con i nostri messaggi a chi non ha figli, che però insomma possono essere comunque persone che possono attuare un controllo, possono essere insegnanti, possono essere nonni, zii,
certo,
che in qualche modo insomma diventano un argine a questo
certo.
fenomeno. E in conclusione, dottoressa, i genitori possono sempre mettersi in contatto con la polizia postale, come possono fare?
Certo. Allora, innanzitutto attraverso il commissariato DPS online c'è la possibilità di fare delle segnalazioni, o se no, se si tratta soltanto di curiosità e di approfondimenti, da internet è possibile dal sito della Polizia di Stato avere i nostri recapiti telefonici dei vari uffici che sono dislocati su tutto il territorio nazionale, e quindi contattarci direttamente.
Guardate, è come con i medici, è meglio avere uno scrupolo in più e risolvere un dubbio prima piuttosto che ricorrere ai ripari dopo. Penso che ovviamente la Polizia di Stato è qui anche per questo, proprio per creare informazione e cultura dell'informazione in questo campo.
Anzi, per questi reati, mi consenta di dirlo, molto molto più importante è la prevenzione. È sempre meglio arrivare prima che poi dopo punire il responsabile.
Assolutamente sì, anche perché il responsabile viene punito in qualche modo, ma la vittima resta.
Certo.
Esatto. Grazie davvero alla dottoressa Assunta Esposito, vicequestore aggiunto della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che è stata in collegamento su Radio Cusano Campus. E davvero buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi, dottoressa.
Grazie a tutti e buona giornata.
Buongiorno.